Libri, storie e idee con Massimo Zenari.
Buon pomeriggio, ben ritrovati ad Alice da Michelle Fleischmann alla regia tecnica. Io sono Massimo Zenari. La poesia, la musica che tutto unisce. Le parole di Thomas Bernhard per unire, appunto in questa puntata, con un arco ideale, il ricordo di Adam Zagajewski, tra i grandi poeti del secondo Novecento, morto a Cracovia la scorsa domenica all'età di 75 anni, Guarire dal silenzio è la sua ricca antologia che vi suggerisco, e la musica che fa bordone al romanzo di cui ci occuperemo in apertura, Il maestro e l'infanta di Alberto Riva. Giovedì si è celebrato il Dantedì di questo anno dantesco. Il 25 marzo è il giorno in cui, secondo gli studiosi, il Dante personaggio della commedia iniziò il suo viaggio negli inferi, una data istituita nel 2020 come commemorativa dell'opera dell'Alighieri, eletta a simbolo della cultura italiana nel mondo, e vi rimando al nostro sito internet per recuperare sotto la pagina Io sto con Dante tutte le iniziative RSI organizzate nel settecentesimo della morte del poeta. Non voglio aggiungere altro e rubare tempo prezioso ai nostri ospiti. Andiamo a incominciare. Il maestro e l'infanta è il nuovo libro di Alberto Riva, uscito da pochissimo da Neri Pozza nella collana I narratori delle tavole. Il maestro del titolo è Domenico Scarlatti, l'infanta Maria Barbara di Braganza, primogenita di Giovanni V, re del Portogallo, e di Marianna d'Asburgo, che andrà sposa a Ferdinando di Borbone, diventando così regina di Spagna. Il libro è il romanzo della loro storia, la storia vera di un legame che determinò il destino delle loro vite e che segnò una pagina importante di storia della musica. Chi conosce e ha letto Alberto Riva non ne rimarrà sorpreso, perché proprio la musica, oltre al Brasile, dove ha vissuto a lungo, è la sua grande passione. Alberto Riva, scrittore e collega giornalista, milanese, ora sulla cinquantina, al quale dobbiamo, per esempio, Note necessarie, scritto con Enrico Rava, e con Stefano Bollani invece parliamo di musica e Il Monello, Il Guru, L'Alchimista e altre storie di musicisti. Ma anche Tristezza per favore vai via, Seguire i pappagalli fino alla fine e i romanzi Sete e Il Samba di Scarlatti, entrambi editi da Mondadori, il primo nel 2011, il secondo nel 2015. E Alberto Riva, tra le firme del Venerdì di Repubblica e Internazionale, è oggi in collegamento con noi e lo accogliamo con piacere. Buongiorno, bentrovato.
Buongiorno Massimo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Scarlatti deve essere una grande passione, Alberto Riva, dato che come Domenico è il protagonista maschile de Il maestro e l'infanta e come Franco quello dell'inchiesta investigativa che regge Il Samba di Scarlatti. Ma se Franco è un personaggio letterario, Domenico Scarlatti è, almeno in partenza, una figura storica. Il grande compositore e clavicembalista napoletano, coetaneo di Handel e di Bach, figlio dell'altrettanto importante Alessandro Scarlatti. Come è nata questa folgorazione?
È nata dalla sua musica, è nata, ora non ricordo esattamente, ma sarà 25 anni fa, forse un pochino meno, comprando un disco, un CD, mi ricordo, era stato comprato, credo, senza nessuna ragione precisa. Credo che mi avesse attratto il nome. All'epoca io, come dire, scrivevo già di jazz, avevo sui 30 anni, e poi c'era il Brasile, che era l'altra grande passione musicale, e poi c'erano delle cose di musica classica che mi piacevano, però erano periferiche rispetto al jazz e ad altre musiche in quel momento. Però per qualche ragione quel CD era finito in casa mia, ed erano le sonate interpretate da Alexis Weissenberg, e quel disco è rimasto con me a lungo, è venuto anche con me in Brasile, avanti e indietro, in aereo, come molti altri dischi. Però questo è un disco che per qualche ragione Io ho incominciato a sentirmi molto attratto, molto affascinato da questa musica, non so spiegare il motivo in quel momento. E quindi dopo, come dire, questa figura è rimasta lì. Al momento di quando ho scritto poi il giallo ambientato a Rio, il nome certamente è un omaggio a Domenico Scarlatti, e c'è anche la musica di Scarlatti in quel romanzo, quindi in qualche maniera un preludio poi allo sviluppo, invece all'approfondimento della figura storica reale, come dicevi tu, e nasce dalla sua musica, da questa musica misteriosa, bellissima.
Peraltro grandissimo Alexis Weissenberg, che visse a lungo anche nella Svizzera italiana, che ricordiamo davvero con un po' di commozione. Ma veniamo al libro, Alberto. Siamo nel 1720 a Lisbona, nel Portogallo al suo massimo splendore, alla corte di Giovanni V di Braganza, detto il Magnifico. Nella nota che poni in conclusione del libro precisi: non costa ribadire la formula che questa è un'opera di fantasia basata su fatti realmente accaduti. I fatti allora su cui si regge il maestro e l'infanta. Un accenno alla trama, dico solo che se suoniamo e ascoltiamo le celeberrime sonate per clavicembalo o per pianoforte di Scarlatti, forse sono diventate famose soprattutto per il pianoforte, lo dobbiamo proprio all'infanta.
Sì, certo. Diciamo che la cosa interessante che mi ha mosso all'invenzione della figura di Scarlatti e all'invenzione in qualche maniera della figura di Maria Barbara, che è la coprotagonista del romanzo, è proprio l'assenza di grandi notizie biografiche, nel senso soprattutto di Domenico. Domenico è una figura che ha lasciato dietro di sé molti pochi documenti biografici. Esiste solo una grande biografia di Scarlatti, quella scritta da Ralph Kirkpatrick, clavicembalista americano e importante studioso della musica di Scarlatti, e su pochi dati, diciamo, ci cercano intorno, no, le notizie su di lui. E allora proprio questa assenza di notizie mi ha stimolato anche perché quelle altre poche che c'erano erano molto romanzesche. Ci sono delle scene meravigliose, reali, della loro biografia. Per esempio cito soltanto lo scambio dell'infante quando Maria Barbara sposa Fernando sul confine tra la Spagna e il Portogallo nell'inverno del 1729, e lei andrà a Madrid e invece l'infanta di Spagna verrà in Portogallo. È un doppio matrimonio in questo scenario di valli montagnose, tra il confine tra i due paesi, nel gennaio di quell'anno, neve eccetera, e si incontrano questi due eserciti per lo scambio, e pensare che in questo scenario incredibile c'è anche un uomo che è questo personaggio meraviglioso per la storia della musica, che è Domenico Scarlatti, che la segue. Quindi solo quella scena lì mi ha, tranne che poi non si sa nient'altro, queste sono scene descritte in due o tre righe nelle biografie, non c'è altro. E quindi quello mi ha proprio spinto ad approfondire. Oltre, e poi vabbè, poi chiaro, la corte di João V, io ho una familiarità con tutta questa storia perché ho vissuto molti anni in Brasile, quindi tutta la corte che poi portoghesi si sposterà in Sud America, quindi ho una familiarità con quel mondo e quella lingua. Però quello che ha mosso questo libro è proprio la musica di Scarlatti, cioè quello che noi sentiamo nella musica, non è romanzare i fatti reali, è un'invenzione, è il mio libro credo, della musica, cioè quello che lei ci racconta, queste venature che ha, questo viaggio che ci racconta la musica di Scarlatti, da Napoli, poi Roma, e poi il Portogallo, la Spagna, il sud della Spagna, l'Andalusia, cioè lui non lascia nulla di biografico, ma racconta la sua vita, dal mio punto di vista, con la sua musica. È uno dei pochi compositori della storia della musica, secondo me, che senza saperlo ci lascia questo.
Alberto Riva, questa è la storia di Domenico Scarlatti, ma è anche la storia di Maria Barbara di Braganza, che ha 31 anni meno del grande musicista, ed è una storia che ti avvolge e avviluppa piano piano. Non è affatto peraltro necessario possedere nozioni musicali tecniche. Tutto è ben raccontato, tutto è ben spiegato. È l'atmosfera che conta. Fin dalle prime pagine colpisce la sensibilità con cui è ritratta specialmente Maria Barbara, l'infanta. Un ritratto che va ben oltre il dato estetico, che è storicamente conosciuto, storicamente rilevante, non propriamente felice. È un dato importante perché nel libro esso fa da contrappeso quasi naturale a una sensibilità finissima, fuori dal comune, una grande musicalità per esempio, ma non è soltanto questo. E lei, Maria Barbara, il perno attorno a cui ruota la storia. Come hai lavorato sul personaggio?
Sì, sì, dici molto giustissimamente, Massimo. Cioè, secondo me, anzi, direi dal mio punto di vista, come dire, dal mio sguardo di autore, è lei la protagonista di questa storia. Tutto muove da lei. La musica noi l'abbiamo, ripeto. Noi di Scarlatti, sì certo, Scarlatti non ci ha lasciato lettere, non abbiamo un biografo dell'epoca che ce lo racconta passo passo, non abbiamo tantissime cose che abbiamo di altri compositori, di lui non abbiamo quasi nulla, ma abbiamo la musica, queste 555 sonate che sono come una specie di diario, sono una specie di autobiografia in musica, ma esiste perché è esistita lei. Quando noi scopriamo, quando l'ascoltatore, l'appassionato scopre questa musica e l'approfondisce un po', cosa scopre? Scopre che questa musica c'è perché c'è stata questa bambina che poi diventa ragazza, che poi diventerà donna, da ragazza va in sposa, non morirà molto vecchia perché morirà, anzi morirà giovane, insomma per l'epoca non giovanissima, a 47 anni. Quindi chi è lei? È stata la mia domanda. Questo romanzo in fondo nasce per rispondere a questa domanda: chi è questa donna che un grande genio, un grande artista, però un po' dissipatore di tutto quello che riguardava l'ordine che apparentemente si deve dare alla propria vita per tramandarla o per tenerla in piedi? Chi è questa creatura, questa donna che ha fatto in modo che noi abbiamo oggi questa musica? Perché gli esercizi, e qui diciamo la notizia sostanziale di questa vicenda, cioè che le 555 sonate di Scarlatti nascono come esercizi per Maria Barbara, tutta la seconda parte della loro vita, della vita di Domenico e tutta la vita di lei sostanzialmente, da quando ha 8 anni a quando muore a 47, sono esercizi per lei, sono l'opera di un uomo che non vuole stare in primo piano, vuole stare, come dire, si accontenta di un ruolo, ma si accontenta di un ruolo importantissimo, cioè quello di un uomo che ha trovato veramente un lavoro e che gli piace fare. Un uomo felice dal mio punto di vista, rispetto al papà che era più inquieto, Alessandro. Però la domanda resta: è lei? Chi è lei? Allora qui si pone allo scrittore una serie di dilemmi: come raccontare questa figura? Di lei abbiamo più notizie, certamente. Lei è stata una principessa prima l'infanta del Portogallo, poi la principessa delle Asturie, poi la regina, anche se sono un regno, lei e il marito, che dura 12 anni, non tra i più frequentati dalla storiografia, perché regnano poco. È un regno che viene detto dei melomani perché amavano l'arte, la musica, soprattutto lei, e non c'è grandi fatti, ci sono, poi ci sono le guerre, però insomma certo il regno non è quello importante come quello di Carlo III che verrà dopo e non è stato importante come quello di Filippo V che c'era prima. C'è lei, c'è questa. Allora io ho cercato di rispondere a questa domanda che io mi sono posto: chi è questa? E l'ho cercato di guardare non come il racconto, come dire, epico della regina, con tutti quei crismi del romanzo storico. No, io ho cercato di fare un ritratto chiaroscurale di questa ragazza, ho cercato di andarle vicino, ho cercato di capire. Però poi cosa è successo? Che in realtà poi l'operazione, quello che succede almeno a me, in questo caso è successo a me come scrittore, è quello di dover inventare, di inventarla, di reinventare, cioè di... Quasi tutto quello che noi leggiamo è vero, è realmente accaduto, ma poi ho dovuto infilarmi nelle sfumature, ho cercato di capirla, ho cercato di immaginare come potesse essere, con quelle poche cose che si sapeva, che gli piacevano gli animali, che era brillante, era brutta, era considerata brutta, così viene tramandata, e però nello stesso tempo era amata un po' da chi l'ha conosciuta dopo come regina o come principessa. E poi c'è un altro dato: Scarlatti, senz'altro questo uomo di grande talento, questo personaggio di grande sensibilità che si lega a questa donna, che la segue, questa ragazza, e poi la segue in Spagna, e quindi in qualche maniera c'è una magia in questa ragazza.
Come hai lavorato allora alla definizione psicologica del personaggio letterario Domenico Scarlatti?
Ecco, questo è, come ti dicevo prima, qui ho fatto un'operazione in qualche maniera più conseguenziale rispetto proprio al fatto che non c'erano tanti dati su di lui, e quindi ho detto: se di lui non abbiamo quasi niente, vuol dire che era un uomo che non voleva lasciarci quasi niente. E quindi in qualche modo mi è venuto fuori quest'uomo schivo, quest'uomo diciamo abbastanza austero, però non un uomo freddo. non un uomo arido, un uomo schivo, un uomo che non vuole stare in primo piano. Lui se ne sta tranquillamente nelle retrovie sotto il regno di Maria Barbara e di Fernando, perché c'è Farinelli che è il grande maestro delle cerimonie, il maestro di musica e il direttore dei teatri, e lui la grande star, no? La persona della mondanità, mentre a Domenico Scarlatti non interessa questo aspetto, tant'è vero che riesce a fare 9 figli con 2 donne diverse, c'è una vita familiare, infatti io racconto anche la sua vita familiare, c'è questa suocera che viene da Roma e che resterà con lui anche quando la sua prima moglie muore molto giovane e rimarrà coi figli della seconda moglie. Questa donna romana rimarrà con dei figli avuti da lui con una donna di Cadice di cui non si sa nulla, quindi c'era da inventare tante cose, ma di lui io ho preso pochissimo, visto che c'era il dato che lui lo si era visto da giovane, almeno c'erano delle testimonianze, sempre vestito di nero. Io me lo sono immaginato così, c'è nella parte, diciamo, nell'aspetto storiografico su di lui che forse aveva preso i voti come Vivaldi, però è un dato non confermato, assolutamente non confermato, è vero che dopo si sposa ben 2 volte, però allora questo aspetto di questa ambiguità di lui che in qualche maniera gli piace però tenere una specie di comportamento molto sobrio, frugale, da curato, io lo descrivo un po' come un curato di campagna, questa cosa mi ha suggestionato ed è rimasta. Quando poi tu, leggendo la sua vita, scopri che suo figlio diventerà un prete, il suo primo figlio con Caterina. Juan Antonio sarà prete a Siviglia, un prete spagnolo. Queste sono cose affascinantissime, capisci Massimo?
Davvero. Il libro racconta in modo davvero efficace, fin dalle prime pagine, come il legame che unisce e unirà la giovane Maria Barbara di Braganza e il suo maestro Domenico Scarlatti non sia solo la musica. Si scoprono uniti fin dall'inizio dal sentimento della solitudine. È subito chiaro che le attenzioni del padre dell'infanta sono rivolte all'erede al trono, il figlio maschio cadetto, José, poi re Giuseppe o re José I. E solitario è anche Domenico Scarlatti, almeno all'inizio, in questa Lisbona che molto assomiglia alla sua Napoli, che tuttavia rimane lontana, dove ancora vive il celebre padre Alessandro. È anche una storia di solitudini che entrano in vibrazione fra loro.
Sì, è verissima questa cosa che dici. Questa cosa che dici è proprio vera, Massimo. È proprio l'incontro di 2 solitudini, che spesso è la condizione dell'artista. Anche lei è un artista, tranne che regina. E quindi, come dire, la sua grande intelligenza ha fatto in modo di riuscire a conciliare questo aspetto senza che nessuno dei due ne perdesse di brillantezza, diciamo così. No? Ma è così, tanto è vero che a lei, quando lui la prima volta le chiede: ma come iniziate, come avete cominciato, maestra, dice altezza, quando lei è bambina, e dice lei: perché mi sentivo sola, perché lei cantava, danzava. Questo si sapeva nella storia, ma questa la storia ti dice: sì, Maria Barbara di Braganza da bambina danzava e basta. E io però mi chiedo: ma perché danzava in questo grande palazzo molto vuoto, su questo estuario del Tago, eccetera? Quindi la mia indagine è veramente, qui c'è tutto l'apparato della musica, della storia, ma io credo che sia proprio un romanzo su 2 personaggi, tanto è vero che quando io all'inizio cercavo di spiegare, quando l'avevo finito, perché finché non l'ho finito, diciamo, è stata una cosa molto mia, assolutamente non divulgata, cioè che portava avanti questo mio disegno e basta, dicevo: beh, se è un romanzo storico possiamo paragonarlo a una sinfonia, il mio è un romanzo da camera in realtà, cioè io non lo vedo come un romanzo storico, io lo vedo come un ritratto di un interno, se vogliamo, anche di un esterno, visto che abbiamo questi luoghi così suggestivi, Lisbona, l'Andalusia, Siviglia, Granada, eccetera, però, e poi Madrid, anche se solo il palazzo, perché non mi interessava dare risalto a quel luogo, romanzescamente dico, ma è proprio uno sguardo su questi 2 personaggi, no? Un'illuminazione di questi 2 personaggi che entrano in vibrazione, come giustissimamente detto, come succede a volte nella vita, tanto è vero che questo è un vero incontro, è un vero incontro, è il vero incontro che a volte succede. Spesso gli artisti hanno bisogno di un grande incontro, tutti i grandi artisti che capita di intervistare nella nostra attività giornalistica, eccetera, andando a guardare poi, hanno avuto sulla loro strada più fortunati più di uno, ma magari a volte ne è bastato solo uno di grande incontro. per fare in modo che questa cosa succedesse. E in questo caso è stato l'incontro tra lui e questa donna, Maria Barbara, che mi ha enormemente colpito e intorno alla quale io ho scritto questo libro.
Alberto Riva, potremmo definire Il maestro e l'infanta un lungo viaggio sentimentale?
Sì, è un lungo viaggio sentimentale, sì, è un lungo viaggio, sì sì, è la storia di un viaggio, perché è la storia di uno sradicato, di un uomo che a un certo punto a 35 anni se ne va dal suo paese, non ci torna più, sostanzialmente, e anche lei è una sradicata, perché anche lei a 17 anni a un certo punto se ne va, non vedrà mai più suo papà, non vedrà mai più sua mamma, non vedrà mai più suo fratello. Quindi sì, è un viaggio sentimentale in qualche modo, un viaggio sentimentale. Tutti dicevano, ah, ma cos'è una storia? No, no, non è una storia d'amore, è la storia di un'amicizia.
La storia di Domenico Scarlatti e Maria Barbara di Braganza è un'opera di fantasia basata su fatti realmente accaduti, lo abbiamo detto. Non è un romanzo storico, è un romanzo da camera, lo hai definito, però ci sono le fonti alla base di tutto. Come hai lavorato su questo materiale che menzioni in fine di libro?
Sì, certamente, io dico questo, ma questo presuppone il fatto che si è fatti un lavoro immenso. Questo poi dopo viene metabolizzato in fase di scrittura e dentro, come chi ha studiato la tecnica pianistica ci vuole, e dopo poi improvvisa. Parliamo del jazz, cioè, la tecnica è strabiliante, ci vuole, poi dopo improvvisi, però ci vuole la tecnica. Allora in questo caso ci vuole la lettura, lo studio, direi, più che la lettura, perché certi libri li si rileggono varie volte e si va cercando le fonti più diverse. Io per esempio mi sono a lungo indagato la storia, perché lei ha avuto una lunga storia di malattie, no? Per quello che poi muore anche relativamente giovane, una donna abbastanza sfortunata dal punto di vista della salute, e quindi si trovavano per esempio su di lei in Spagna delle fonti su questo aspetto, ma altri non sono stati indagati. Quindi studiando la storia delle malattie del Settecento, allora devi necessariamente cercare di indagare anche la storia della medicina in generale del Settecento, e fino ad arrivare per esempio a un libro sulle vipere spagnole del Settecento. Che vipere c'erano? Perché? Perché molti medicinali venivano fatti con la vipera disseccata. Allora le fonti, quando ci si inoltra in questo genere di cosa, sono poi le più varie, e poi sono tutti i dischi che si sono ascoltati, che si vanno a prendere, le note dei dischi, sono le biografie dei vari personaggi, da Juvarra a Farinelli che entrano nel romanzo, Handel, i vari re. Cioè, è un periodo difficilissimo dal punto di vista, perché ci sono tutte queste guerre di successione, e quindi la logica con cui funzionava la mentalità di questa gente. Io a un certo punto ho sentito, è durato 4 anni questo percorso delle fonti, a un certo punto tu cosa senti? Per esempio, faccio un esempio molto specifico, che non puoi scrivere questa cosa se tu non capisci come pensano loro, come pensavano politicamente questi regnanti, che poi si scopre che sono tutti. È molto bello, perché poi Maria Barbara, che è pure una regina molto poco raccontata, direi quasi non raccontata, è la cugina di Maria Teresa d'Austria, è la nuora di Elisabetta Farnese, è la zia di Luigi XV, insomma, no? Si scopre poi questa specie di grande universo in cui sono tutti vicini, e ci sono vicini dei re importantissimi, sua mamma, suo nonno, che era Leopoldo, l'imperatore Leopoldo d'Austria, lei è un Asburgo. Mantiene questo orgoglio Asburgo anche quando poi dopo diventa regina di Spagna. Però non è che tu li puoi raccontare meccanicamente, perché sei andato a guardare il dato e allora poi lo pigli e lo cacci nel romanzo. No, dal mio punto di vista, io per riuscire a sgranare fuori un vero personaggio romanzesco, perché sennò quando si legge si sente che non è un vero personaggio romanzesco, bisogna capire come ragionano, e allora in quel caso bisogna cercare di entrare nella loro mentalità e studiare su cosa, su quali pensieri, su quali logiche si fondavano questa idea di possesso di un territorio, un altro territorio, la guerra si fa per questo, si fa per quello, ma in realtà poi c'erano anche motivazioni familiari, di vanità, di commerci, di cose. E quindi questo per esempio è un aspetto che a un certo punto tu avanzi e dici, no, io ecco, qui devo fermarmi e approfondire, quindi libri, fonti su appunto tutti questi trattati di pace. Prima c'è la pace di Utrecht, poi ci sarà la pace di Aquisgrana, prima la guerra di successione spagnola, poi la guerra di successione austriaca, insomma, no? È un periodo denso.
Sicuro che è un periodo denso. Tecnicamente, prima hai menzionato l'importanza della tecnica. Tecnicamente, come si adatta una vicenda così complessa sul piano storico, linguisticamente, ai giorni nostri?
Massimo, è molto difficile rispondere a questa domanda, nel senso che questo è proprio l'aspetto più ineffabile poi della decisione di scrittura, cioè di come, con quale tono, con quale sguardo, come sarà la voce per raccontare questa storia. Questa è la domanda che a un certo punto poi ti devi fare nel momento in cui devi scrivere il libro. Quindi vai per tentativi. Da un certo punto di vista volevo essere piuttosto semplice. Il nostro più grande esempio di romanzo storico è I Promessi Sposi, no? Scritto nell'Ottocento e riguarda il Seicento a Milano. Un esempio insuperato, non solo come lui incastra una vicenda, no? La vicenda di Renzo Lucia su un contesto storico del passato, ma lo fa con questa lingua cordiale, con questa grande schiettezza, no? Questa simpatia con cui lui ha in mano questi personaggi e li porta al lettore. Allora, a me piace leggere qualsiasi cosa che lo scrittore me la porta molto vicino, pur mantenendo la sua personalità. Allora, io ho cercato di essere molto rigoroso nella mimesi dell'epoca, quindi con un linguaggio che, se vogliamo, è un po' da romanzo d'appendice, non un linguaggio da romanzo d'appendice, ma, come dire, che si muove con facilità nella descrizione, senza farmi troppi problemi anche nel linguaggio che si usava all'epoca. Però allo stesso tempo io volevo essere anche distaccato da questa cosa, cioè volevo che il lettore si trovasse dentro la vicenda, ma che nello stesso tempo sentisse che c'era una voce che gli raccontava questa vicenda, che fosse abbastanza distaccata, era come se in qualche maniera riflettesse con se stesso su questa cosa. Tanto è vero che lui poi mi permette una serie di digressioni, no? Che non sono delle riflessioni saggi, diciamo da romanzo saggio, però sono, c'è una distanza dal mio punto di vista, si sente una distanza dove io in questa distanza posso mettere anche un linguaggio moderno, quindi a volte nel lessico, per esempio, ci metto dentro delle cose colloquiali, no? Posso mettere dentro la parola blitz, per esempio, no? Io sto raccontando di Filippo V, no? Il suocero di Maria Barbara, grandissimo, malinconico, sempre pieno di problemi, di grandi conflitti interiori, eccetera, eccetera, che a un certo punto, se vanno a stare sulla costa per l'estate, spagnolo, eccetera, gli è venuto in mente che avrebbe potuto fare un blitz per riprendersi Gibilterra. Ecco, io non mi pongo il problema di usare la parola blitz, che è una parola moderna, una parola attuale, una parola gergale. Perché? Perché voglio far sentire il lettore a suo agio. E ovvio, questo però è un equilibrio. Che venga bene o no, non sono io che lo devo dire, ma però è questa l'operazione dal punto di vista dello stile che mi caratterizza. Non è una mimesi totale nel Settecento, ma è un dialogo col Settecento.
Possiamo ritenere Il Maestro e l'Infanta il tuo lavoro più ambizioso?
Sì, sì, certamente, senz'altro. Sì, è stato molto impegnativo nella... Però hai ragione a dire ambizioso anche con me stesso, cioè è un gesto di scrittura davanti al quale io mi pongo per superarmi. Perché avevo già fatto altre cose, volevo cambiare, anche se sono variazioni, quindi sì, sì, certamente. Devo dire che anche il romanzo Sete, quello ambientato in Brasile, sull'acqua, eccetera, ha avuto una grandissima preparazione dal punto di vista dello studio, eccetera. Però questo certamente coincide con una tale quantità di cose mie che è certamente più ambizioso, sì.
Alberto Riva, ti propongo un intermezzo musicale, agora dall'ultimo tanto atteso lavoro di Bebel Gilberto, figlia di cotanto padre, João, anch'esso intitolato Agora, uscito lo scorso anno.
Eu disse que agora a gente podia conversar e ouvir um outro, não é? Sabia que você tão lindo que não tenho como falar, que eu fico louca. Agora eu posso ouvir, posso então cantar. Agora eu posso ouvir, posso então cantar. Eu sempre falei que podia ser muito melhor, mas você nunca me entendeu, não sei porquê. Vem, 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 vem deitar aqui no meu colo. Agora do período. Mas eu gostei.
Riprendiamo la conversazione con Alberto Riva, che abbiamo in collegamento da Milano e che ancora ringrazio per essere oggi con noi. Ma lasciamoci alle spalle il Settecento in cui è calato Il Maestro e l'Infanta, il suo nuovo libro appena uscito da Neri Pozza, per avvicinarci a giorni a noi più prossimi. Che cosa cerca nella lettura Alberto Riva? Con quale spirito affronta le sue letture personali?
Beh, c'è sempre la ricerca del nuovo. Per me la più grande gioia è quella di scoprire una cosa nuova, un autore nuovo, una cosa che in qualche maniera mi stacchi anche dal mio pensiero di scrittore, di giornalista, che passo la mia vita a scrivere articoli o a immaginare storie da scrivere, cioè immaginare storie, lavorare su una storia, ma molto a scrivere tutti i giorni un articolo, un appunto, un'intervista, e quindi che mi stacchi, che mi stimoli. Ecco, diciamo che la ricerca è quella di qualcosa che possa essere anche molto diverso da me, dalla mia sensibilità o da quelle, che però mi stimoli e mi tenga sempre accesa la voglia poi di scrivere anch'io, anche se è un fatto veramente così ormai connaturato alla mia stessa esistenza, però che mi tenga accesa la fantasia e poi che io possa ammirare. Ecco, la cosa che mi piace di più è ammirare uno scrittore, ammirare una maniera di raccontare. Ecco, io mi piace molto lo scrittore libero di fronte al materiale, che non si condiziona di fronte al materiale che deve raccontare e trova una maniera originale per farlo. Gli esempi sono innumerevoli.
Sei giornalista, sei un collega, sei anche nel pieno della maturità. Questo tipo di ricerca interiore ti spinge oggi ad affrontare di più classici oppure letteratura contemporanea? Dove trovi un equilibrio maggiore o la maggiore soddisfazione?
Guarda, può capitare indifferentemente, può capitare con dei classici già letti e che lo rileggi e scopri una cosa completamente che non ti ricordavi. Faccio l'esempio del Duello di Conrad, che è stato ripubblicato con una bellissima curatela da Bompiani recentemente, da cui Ridley Scott ha tratto il famoso film I Duellanti, no? Quindi è un classico di uno scrittore enorme. Io sono convinto che Il Duello sia il libro più bello di Conrad, per esempio, è più bello della Linea d'Ombra, è più bello del Cuore di Tenebra, dal mio punto di vista, è un libro perfetto, è uno dei romanzi più belli che si possono leggere, è perfetto da tutti i punti di vista, è una scuola di scrittura concentrata, è una cosa meravigliosa.
È il libro che porteresti sempre con te?
Beh, è un libro che negli ultimi anni mi ha molto colpito. Il libro che porterei sempre con me ci sono degli autori a cui io sono legatissimo. Il primo è Michel Tournier, scrittore francese di cui io uso una sua frase in esergo di questo romanzo. Tournier, autore morto 2 o 3 anni fa, ultra novantenne francese, è stato uno dei maggiori autori europei della seconda metà del Novecento. Aveva una maniera sua personale di fare il romanzo saggio, grande romanziere, però anche grande pensatore. Lui è un filosofo sostanzialmente, che però ha filtrato in questa sua fantasia, in questa rilettura dei miti. Lui è famoso per aver scritto Venerdì o Il Limbo del Pacifico, è una riscrittura di Robinson Crusoe, ma poi ci sono altri romanzi suoi meno famosi ma più belli, forse addirittura del Venerdì, cioè Le Meteore o Il Re degli Ontani, e poi soprattutto scrittore di riflessioni, ci sono molti libri di sue riflessioni che sono veramente straordinarie. E poi non so, ti posso citare Alvaro Mutis, scrittore colombiano, un altro scrittore enorme. Ho riletto recentemente un paio di suoi romanzi che avevo letto molti anni fa, L'ultimo scalo del tram steamer, che è la storia di una nave. È il tipico romanzo conradiano, perché c'è una nave come protagonista, un'imbarcazione. Loro avevano questa capacità di prendere un oggetto, cioè una nave, e di farne un oggetto totemico, no? Per il racconto, un grande contenitore di leggenda, di capacità narrativa, che è tipicamente di Conrad, no? Come la nave, la barca della Linea d'Ombra o la barca del naufragio. E Mutis nello Tram Steamer fa questa cosa, è bravissimo, è straordinario, un romanzo perfetto anche quello lì, pubblicato da Delphi. E nella saga dei libri di Mutis c'è un altro personaggio, il suo amico Abdul Bashur, e c'è un altro romanzo che ho riletto recentemente, si chiama Abdul Bashur, sognatore di navi. Attenzione, che qui abbiamo nel titolo la parola nave, non a caso, che è un altro che pubblicò in Audi tantissimi anni fa, mai ristampato. Un altro libro meraviglioso di Alvaro Mutis. Sono autori contemporanei, sia Tournier che Mutis, quindi non sono da rubricare nei classici, ma hanno la grandezza dei classici.
Ti riporto a Michel Tournier, alla citazione che hai utilizzato in apertura del Maestro e l'Infanta. La musica racconta una storia, certamente, e nel modo più puro e più rigoroso che ci sia. La letteratura musicale, quanto ti dà, quanto ti ha dato?
Sì, ci sono degli esempi sublimi, tipo L'accompagnatrice della Nina Berberova, altro romanzo clamoroso, altra autrice del cuore per me, è un romanzo sublime che è incentrato sulla musica. Sì, ci sono degli esempi molto belli, non è determinante, ecco. Per esempio, Berberova è un'autrice che io amo moltissimo, poi lei era un'appassionata di musica, ha scritto una bellissima biografia di Tchaikovsky e altre cose musicali, quindi lei è molto legata alla musica e quindi non è casuale che il suo capolavoro sia L'accompagnatrice, la storia di questa ragazza che segue questa cantante. Sì, ci sono degli esempi belli, appunto, però non è determinante. Certe volte mi ha dato tantissimo, mi ha stimolato, certamente. Però ecco, ripeto, per esempio, io scrivevo questo romanzo e nel frattempo io andavo a rileggere Il duello di Conrad, proprio per l'impostazione che lui mette nel tono. Ecco, questo tono franco del racconto, io sono qua, tu sei qua e adesso ti racconto questa storia, te la racconto come se tu fossi entrato nella mia locanda e io te la racconto. Questo gesto della narrazione è quello che a me affascina di più e che io ammiro di più.
Hai vissuto a lungo in Brasile, quanto ha inciso questa esperienza nella tua vita di lettore?
Ah beh, ha inciso tanto, anche perché il Brasile, prima di essere un luogo, era un amore per me. Quindi c'era, per esempio, il primo fra tutti, che rimane oggi e lo mettiamo vicino a Tournier, a Mutis e ad altri, è Jorge Amado. Jorge Amado è tuttora un autore su quale io torno, per fortuna in questo caso lo posso capire in pieno anche in lingua originale, quindi tutte le sfumature linguistiche ricchissime. E quindi come lettore mi ha portato quello e mi ha portato a poterlo approfondire nella sua lingua e mi ha portato a poter scoprire nella loro lingua dei grandissimi poeti, per esempio. Più che ai narratori io penso ai poeti brasiliani, che sono poco tradotti in Italia. Cioè in Italia ci sono dei grandi classici della letteratura, della narrativa tradotti, soprattutto Amado, Guimarães Rosa e qualcun altro, ma non i poeti. Rispetto agli altri poeti sudamericani, i poeti brasiliani sono meno conosciuti. Cioè rispetto a un Pablo Neruda, poeti come Carlos Drummond de Andrade o Mario Quintana o Ferreira Goulart o Manuel Bandeira o la Cecília Meirelles, immensa, sono molto meno, anzi direi quasi sconosciuti. Sono studiati nei dipartimenti di storia e letteratura portoghese e brasiliana, ma nelle librerie praticamente non ci sono. Questi che ti ho citato sono poeti di quella dimensione.
Che cosa stai leggendo ora?
Allora, diciamo che sono occupato molto a leggere le cose di cui devo scrivere, quindi sono continuamente romanzi attuali, però sto leggendo, ecco, ho appena riletto, ed è un altro degli autori contemporanei per me molto importanti, quindi diciamo che potrei risponderti questo perché l'ho appena riletto, è Chaim Potok, che è un autore americano di famiglia polacca sostanzialmente, ebreo americano, però diciamo nato in seno alla comunità hassidica newyorkese negli anni 30, un autore enorme di cui ho scoperto che il suo romanzo più famoso è adottato anche nelle scuole, Denny l'Eletto, capolavoro assoluto, ma la scrittura di Potok è molto bella, è molto bello come lui lavora sulla costruzione, quello che tu dicevi prima, della psicologia dei personaggi, cioè della realtà di questi personaggi, cercare di dare un afflato di vita ai personaggi che tu racconti. Ognuno poi cerca il suo modo di Potok è quello di stare molto vicino a questi personaggi e di seguirli nelle cose anche più banali delle giornate. Questa è la cosa straordinaria. Lui in fondo non ci sono grandi accadimenti, però riesce a incollarti alla pagina. Poi devo dirti che ci sono anche delle cose contemporanee che mi sono piaciute molto, francesi, negli ultimi mesi, eccetera. A me piace molto Eric Manuel Schmidt, famoso Ibrahim e Fiori del Corano, di cui ha fatto il film, la PS, eccetera. Un autore bravissimo, anche lui molto legato alla musica, peraltro, pianista, dilettante, che ha innanzitutto una grandissima capacità di racconto con una grande leggerezza, e con questa grande leggerezza che lui ha tocca invece nodi molto profondi. Infatti lui dice che il suo maestro di musica è Mozart.
La stessa leggerezza,
sì.
Grazie Alberto Riva di essere stato oggi con noi.
Grazie a te Massimo e grazie a tutti gli ascoltatori e a presto.
Alberto Riva, del quale è appena uscito da Neri Pozza nella collana I narratori delle tavole il romanzo Il maestro e l'infanta. Appena uscito in edizione italiana, tradotto da Luigi Colombo per Armando Dadò, con una prefazione di Alberto Nessi, Laggiù agosto è già autunno, un romanzo di Bruno Pellegrino che nel 2018 era stato salutato da un numero notevole di premi. Oggi ve lo vogliamo presentare e ve lo presentiamo assieme al romanzo successivo di quest'autore romando, fresco di stampa per le edizioni Zoé di Ginevra, Dans la ville provisoire. Per farlo ci affidiamo alla lettura critica del nostro caro Pier Lepori. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno Massimo, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Alice.
Dunque Pier, partiamo dall'autore che ha nome e origini italiane ma che vive tra Losanna e Berlino. Ha 33 anni ed è un volto molto noto del mondo letterario romando e non solo per questi suoi primi romanzi.
Sì, un volto noto alla ribalta, non forse non ancora dei palcoscenici, ma comunque presente spesso in scena tra festival letterari e performance. Fa parte di una giovane schiera di autrici e di autori che una decina di anni fa si sono riuniti nell'associazione AJAR, che è al contempo l'acronimo di Jeunes Autrices et Auteurs Romans e una citazione colta, perché come sapete Émile AJAR è il secondo nome adottato dal grande scrittore francese Romain Gary, che gli permise milanese di vincere sotto mentite spoglie con uno stile totalmente diverso due prestigiosi Prix Goncourt. La JAR, questo gruppo, non si limita a promuovere i suoi autori, ma è un vero e proprio collettivo i cui membri scrivono opere a più mani. Ne avevamo già parlato ai microfoni di Rete 2, perché questo collettivo era riuscito a pubblicare un romanzo scritto appunto a 100 mani, come si potrebbe dire, in una prima edizione firmata da una falsa scrittrice, Esther Montandon, e poi riedito con successo niente meno che da Flammarion a Parigi. Un coup de maître, direbbero i francesi, non forse letterario, perché personalmente l'avevo trovato scarsissimo, ma sulla falsariga dei grandi scherzi letterari. Poi avevamo ritrovato Pellegrino, questa volta in compagnia di due suoi coetanei, sempre membri della JAR, Daniel Voitat e Aude Seigne, in un'altra iniziativa sorprendente, estremamente contemporanea, anche se in fondo ispirata ai feuilletons dell'Ottocento, un romanzo scritto a sei mani e concepito in più volumi sotto forma di serie, quindi per stagioni, con una scrittura rapida, simpatica, non priva di effetti trascinanti alla Dumas. Per il resto, però, ognuno di questi autori ha continuato a pubblicare i propri libri e, quel che è sorprendente, anche in fondo abbastanza rassicurante, a sviluppare uno stile proprio, un proprio universo, lontano da queste accattivanti operazioni collettive.
In effetti, lo si diceva in apertura, i due romanzi di cui ci occupiamo oggi, ovvero rispettivamente il secondo e il terzo di Bruno Pellegrino, sono veri e propri inni alla vita contemplativa.
Sì, e si assomigliano anche un po', anche se vedremo tra poco che ci sono delle differenze sostanziali. Partiamo da Laggiù agosto è già autunno. Il romanzo segue la vita lenta, ripetitiva, ma non priva di passioni segrete e di illuminazioni di un poeta celibe e omosessuale e della sua sorella nubile, in una casa in cui sono vissuti con varie zie e parenti prima di rimanere soli. Il poeta in realtà esiste veramente, si chiama Gustave Roux, morto nel 1976, è una delle grandi voci della lirica romanda, è stato il maestro di Jacotet e di tanti altri, un cantore poetico della natura un po' alla Novalis, che Alberto Nessi ha tradotto in italiano, ecco spiegato il motivo della sua bella e accorata prefazione a questa traduzione di Luigi Colombo per Dadò. Il secondo romanzo invece, Dalla Ville Provisoire, appena uscito in francese, narra le vicende di un giovanotto un po' sghembo e solitario a cui danno il compito di ordinare le carte di una celebre traduttrice affetta da demenza precoce internata in un istituto, e quindi seguiamo lo studente solitario, la sua immersione in una città straniera, piovosa, lagunare, e nella casa di questa traduttrice assente, fino a un grande lavacro finale alluvionale che porterà via tutto il lavoro.
Solitudine, amore per la scrittura e la traduzione sono dunque questi temi dei due romanzi di Bruno Pellegrino di cui stiamo parlando, che si discostano molto da quelli che lo coinvolgono quando partecipa alle attività quasi pubbliche del collettivo Ajar. Una diversità di approccio che non lo disturba affatto, come ti ha confidato Pierre in una recente intervista.
Je pense pas souvent en termes de solitude. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient dans ces deux livres, mais je m'en
Non penso a questi personaggi in termini di solitudine, anche se la cosa mi è stata fatta notare da molti lettori. Non sono particolarmente attirato dall'idea romantica che la solitudine sia un modo per rendere la scrittura al contempo bella e dolorosa.
La solitudine rend l'écriture à la fois douloureuse et belle. Dans mon expérience, l'écriture c'est surtout quelque chose de collectif et c'est quelque chose qui permet de
Nella mia esperienza personale la scrittura è soprattutto un'attività collettiva che mi permette di entrare in contatto con altre persone. Fin dalla sua fondazione nel 2012 partecipo infatti al collettivo Ajar, che produce performance, romanzi scritti a più mani, nuovi modelli di letteratura molto meno solitari rispetto a quelli dei personaggi di questi miei due romanzi. E allora per me c'è un costante andirivieni tra queste pratiche. Da un lato c'è il lavoro collettivo con giovani scrittori molto diversi da me, su forme anche estremamente varie di scrittura. E allora quando torno ai miei romanzi so che posso spingermi in direzioni più estreme ed esplorare temi molto più personali. E infine questo lavoro più intimo ha ripercussioni sulla mia implicazione in una produzione letteraria collettiva. Finora, nel mio lavoro di scrittura, in questi primi 10 anni, le due cose coesistono e si nutrono vicendevolmente.
Le due cose ont toujours cohabité, e dans ma pratica jusqu'à maintenant, e ça fait 10 ans bientôt, l'un ne va pas sans l'autre.
le considerazioni di Bruno Pellegrino, che ritiene fruttuoso il continuo passare dalla scrittura collettiva alle ossessioni personali in una sorta di dinamica che ritiene estremamente arricchente. Per Lepori, torniamo al primo dei suoi ultimi libri di cui ci stiamo occupando, quello appena tradotto in italiano, Laggiù agosto è già autunno, che rilegge l'avventura umana e quasi mistica del grande poeta vodese Gustav Hu.
È un libro meditativo al contempo sulla scrittura, sulla solitudine, sui rapporti familiari, che però in una nota finale Pellegrino definisce anche qui un lavoro collettivo, perché la sua scrittura attenta, vibratile, è intarsiata di citazioni tratte dal corpus diaristico e poetico di Hu. Hu scriveva tra l'altro in un modo molto particolare, e Pellegrino lo sa bene perché ha lavorato in questi ultimi anni all'allestimento dell'opera Omnia del poeta di Carrouge all'Università di Lausanne. Hu camminava e annotava in un diario, stagione dopo stagione, gli elementi del paesaggio, ma anche riflessioni sul ciclo della vita, della morte, il rapporto tra l'altro con i morti, con la madre morta, e poi raffinava e sfoltiva queste pagine di diario nel crogiolo di una prosa poetica molto musicale, quasi schubertiana. Nel romanzo, qua e là, in realtà, Pellegrino fa emergere anche la sua voce autobiografica di scrittore, che si chiede quale distanza ormai lo separi da questa vita meditativa e solitaria, e fanno anche capolino altri momenti di disturbo. C'è la costruzione della strada cantonale, c'è un film girato nel 1965 da Michel Souter per la televisione romanda. È una sorta di breviario delle stagioni, ma anche una riflessione sul lavoro della scrittura, e davvero vi consiglio la lettura di questo libro. Tra l'altro è tradotto con una bella cadenza musicale, con un tono azzeccatissimo, da Luigi Colombo. Peccato, se mi consenti una nota funesta, che l'editore si sia lasciato sfuggire nella revisione una serie di svarioni assolutamente imperdonabili, come l'attribuzione di Masaccio al 600 e alcune espressioni aggettive fraintese dal traduttore.
Una battuta, Pierre, sull'altro libro di Bruno Pellegrino, nuovissimo, appena uscito in francese, quindi non ancora tradotto, Dans la ville provisoire. Come dicevi, ha più di un legame con Laggiù agosto è già autunno.
In effetti siamo sempre di fronte a mondi pencolanti, a traiettorie individuali solitarie, a strane coppie unite dal destino, però qui ci si sposta dall'Ojora di Hu alla laguna, dalla campagna a una piovosa città in cui il protagonista sembra galleggiare, si sente spiato, vive in una casa dello studente piena di crepe, di umidità, e fa la spola appunto tra la casa della traduttrice e questo luogo di vita. E in questa casa della traduttrice evidentemente aleggia lo spirito impalpabile della donna assente. L'atmosfera, direi, qui però è quella di certi romanzi nordici o magari mitteleuropei, o si può pensare anche a certe opere della maturità di Giovanni Testori come La Cattedrale. È chiaro che Pellegrino ha un gusto per le descrizioni, gli stati d'animo, quasi per le ruminazioni egotiche. Non pensate però che sia un libro noioso e pesante, forse per questa capacità dell'autore a praticare più stili. Le avventure microsismiche del protagonista in questa città provvisoria sono restituite da Pellegrino con una grande sensualità, quasi con una pietas barocca. È chiaro che questo giovane autore è già dotato di uno stile riconoscibile e molto convincente.
Ricordiamo allora i titoli dei due libri di Bruno Pellegrino che vi abbiamo presentato: Laggiù agosto è già autunno, appena tradotto da Luigi Colombo per Armando Dadò, con una prefazione di Alberto Nessi, e Dans la ville provisoire, edito da Zoé, e che ci auguriamo venga anch'esso prontamente tradotto. Grazie, Pierre Lepori, di essere stato oggi con noi. A presto.
A presto, buona giornata.
Caracol, que han dado la una, que ni una, ni media, ni nada. Caracol, cómo se bañaba. Caracol, a la orilla del agua. Caracol, que han dado las dos, que ni dos, ni una, ni media, ni nada. Caracol, cómo se bañaba. Caracol, a la orilla del agua. Caracol, que han dado las tres, que ni tres, ni dos, ni una, ni media, ni nada. Caracol, cómo se bañaba. Caracol,
Che ce ne facciamo della maleducazione? O forse dovremmo chiederci invece dove abbiamo parcheggiato la gentilezza? Chi ci invita a meditare sul nostro modo di stare nel mondo è comunque Sergio Tramma, che per l'editore Raffaello Cortina ha da poco pubblicato il saggio sulla maleducazione. Un saggio che fa il paio, se vogliamo, con una nuova uscita di Bollati Boringhieri, Offendersi, scritto da Remo Bassetti. Due lavori che ci presenta una cara conoscenza, Francesca Rigotti, docente nell'Università della Svizzera Italiana e autrice, fra l'altro, di un De Senectute, di Migranti per caso e di Il buio, edito lo scorso anno dal Mulino. Francesca Rigotti, che abbiamo in collegamento da Gottinga, nella cui università ha peraltro insegnato. Ben ritrovata.
Eccomi qua, eccomi.
Perché occuparsi di maleducazione, di buone e cattive maniere o di galateo, Francesca Rigotti? Potremmo ritenerli concetti e di conseguenza comportamenti passati.
Sì, forse passati e superati, però di fatto dilaganti. Ecco, tant'è che appunto Sergio Tramma, che è un esperto di scienze dell'educazione, dedica un intero libro a quello che chiama, attenzione, la nuova disciplina ricca di futuro, la scienza della maleducazione. E poi Bassetti, che come lei ha ricordato, consacra alcune pagine del libro sull'offendersi all'insulto e al turpiloquio, che non sono certo manifestazioni di buona educazione. Ecco, ma quello che affermano entrambi, soprattutto Tramma, è che oggi la maleducazione non è più assenza di buona educazione, nel senso che proviene da persone o da culture ignoranti o devianti, ma è manifestazione di culture anche maggioritarie, socialmente legittimate. Ecco, quello che loro non fanno, gli autori, è trovare una specie di causa, nel senso che descrivono una situazione. Allora io mi sono permessa di immaginare che forse dietro a queste forme di maleducazione ci sia quasi un egoismo privato da una parte, come dire, l'egocentrismo della sfera del mercato, per usare parole grosse, e anche non il solipsismo dell'uomo digitale, no? Nel quale si spegne la reciprocità emozionale, non si accorge che ci sta con la maleducazione in qualche modo creando, se non offesa, fastidio e disagio.
Qual è la struttura delle cattive e delle buone maniere? È forse culturale? Dove sta? Si evolve nel tempo?
Pare di sì, perché è culturale, nel senso che è noto che alcuni, per esempio, comportamenti a tavola in certi paesi sono da lodare e in altri invece da rimproverare. Nel quotidiano si sta e si evolve nel tempo, perché è buffo. Oggi esortazioni, diciamo così, che oggi si fanno ai bambini, tipo non metterti le dita nel naso, non grattarti a tavola, non toccarti lì, ecco, nel 6-700 si facevano agli adulti. E questo lo racconta il gran cerimoniere della maleducazione, che è Norbert Elias. E c'è anche poi una manifestazione, come dire, di classe. Per esempio nella fioraia della commedia Pigmalione di George Bernard Shaw, la quale è lì che cerca di emanciparsi dal suo inglese da marciapiede, parlare come una vera lady, oppure la Pretty Woman del famoso film, in cui c'è una ragazza, cos'è? È maldestra, è maleducata, che non conosce in ogni caso le regole dell'ambiente e si salva grazie alla sua avvenenza, ma non tutti siamo Julia Roberts, per cui forse è il caso di imparare qualche buona maniera, regole di cortesia e gentilezza, che poi vengono invece violate, per esempio, dalla dilagante maleducazione della rete, che è ancora un altro problema e che non è, secondo gli autori, lo hate speech, è mancanza di applicazione di semplicissime regole, appunto, di gentilezza.
Nel libro di Tramma c'è spazio anche per la maleducazione ecologica.
Sì, è un libro molto ampio che affronta anche questioni ecologiche e si chiede che cos'è maleducazione, soltanto gettare per strada cartacce, mozziconi, mascherine, o non è anche, per esempio, fumare all'aperto accanto ad altre persone, o bere dalla bottiglietta di plastica invece che dalla borraccia. Che poi anche bere a canna dalla bottiglia era una grave forma di maleducazione. Io quando vedo gli studenti che bevono dalla bottiglia vedo mia madre che mi dice bevi dal bicchiere, ecco. Quindi la risposta di Tramma è positiva, c'è anche una maleducazione ecologica e anche una maleducazione politica.
Eh sì, come se la cava la politica con la maleducazione, mica tanto bene, vero?
Eh no, mica tanto bene. Trump parla per l'Italia, e quindi dice delle cose di ambito italiano, però il problema è abbastanza internazionale. E la cosa bizzarra è che il nostro autore invoca persino il concetto gramsciano di egemonia e spiega che se le classi egemoni si comportano in maniera maleducata, saranno poco convincenti. Quindi è meglio che pratichino proposte di vita credibili, onorevoli e non siano corrotte e a raffone. Però purtroppo, sempre in Italia, la politica in questo momento è una delle aule più efficaci di educazione alla maleducazione, con i suoi comportamenti grevi, maschilisti, espressioni scorrette, perché, questo vale anche non solo per l'Italia, anche non saper usare il congiuntivo sembra che sia maleducazione.
Forse la lingua inglese non conosce il congiuntivo, però c'è da dire che il problema non riguarda unicamente l'Italia. Si potrebbe pensare agli Stati Uniti degli ultimi anni, dove la buona educazione non l'ha fatta da padrona. C'è di cui offendersi.
Sì, e l'offendersi richiama anche appunto il titolo del libro di Bassetti, che è un vero e proprio trattato. Lo dice poi nell'interno, un trattato, ma un trattato è un'opera grossa, è un'opera che affronta un problema da tutte le prospettive e in effetti in questa dimensione personalistica dell'offendersi, quindi non dell'offendere, Bassetti sguazza in tantissimi ambiti, tra cui appunto dicevo prima quello degli insulti o del turpiloquio, ma è un'analisi dei motivi per cui ci si sente offesi, della diffusione dell'offesa, eccetera, un trattato vero e proprio.
E allora grazie mille Francesca Rigotti di averci presentato Sulla maleducazione di Sergio Tramma, edito da Raffaello Cortina, e Offendersi di Remo Bassetti, edito da Bollati Borringhieri. Grazie di essere stata con noi, a presto.
Grazie dell'invito, arrivederci.
È il mandorlo di Carl Chader che ci accompagna alla conclusione di questa puntata di Alice. Grazie di averci seguito. Se ne avrete piacere, lo sapete, dalla prossima settimana ci ritroverete su RSI Play e sul nostro podcast e dal lunedì al giovedì attorno alle 12.35 con le pillole di Alice, naturalmente su Rete 2. State bene e un caro saluto da Michel Fleischmann alla regia tecnica e da Massimo Zenari.